Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Apriamo naturalmente con porzioni, un passaggio della conferenza stampa di Giuseppe Conte che si è tenuta ieri sera intorno alle 21.30 e che ha diciamo, precisato dopo giornate, almeno un paio di giorni di incontri, vertici, riunioni, cabine di regia, consultazioni delle regioni, ha precisato e ha scelto per una stretta soft, come viene chiamata, con un quasi ossimoro. Una stretta soft, cioè non c'è il lockdown, non è questa la parola, il governo e soprattutto Conte ha deciso di imboccare questa direzione, diciamo scontentando quelle che erano state le prese di posizione più, per una linea più dura da parte del capodelegazione PD Dario Franceschini e del ministro della Salute Speranza, ma questa è stata la scelta e vedremo con alcune, come dire, dossier, con alcuni dossier in sospeso, per esempio quello che riguarda le palestre, alle quali è stato dato un tempo di una settimana per adeguarsi. Parleremo di questo naturalmente cercando un po' di analizzare e di valutare anche, fare un bilancio di questo DPCM che alla fine non contiene così tante modifiche, però che ha fatto molto arrabbiare i sindaci perché lascia loro, come avete sentito dai telegiornali, come potete leggere da tutti i giornali, lascia loro la possibilità di decidere se fare delle chiusure di piazze e di altri luoghi, insomma, zone delle città. I sindaci si sono arrabbiati molto. Poco fa il presidente dell'ANCI, De Caro, ha detto addirittura che non vogliono più cabine di regia con il governo. Allora, comincio a presentare i nostri ospiti che ci raggiungeranno a poco, ma intanto c'è collegato il professor Cartabellotta della Fondazione Gimbe. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti gli spettatori.
Allora, vorrei cominciare con lei, ci raggiungerà fra poco, stanno ultimando il collegamento il sottosegretario alla Sanità Sandra Zampa, ci raggiungeranno vari commentatori, giornalisti e parleremo naturalmente anche della parte economica poi nella seconda parte della trasmissione. Allora, professor Cartabellotta, le chiedo una prima valutazione prima di entrare nel merito dei numeri ai noi.
Ma guardi, il problema reale è che le misure introdotte, di fatto noi abbiamo avuto due DPCM nel giro di una settimana, sono troppo lente rispetto a quella che è la velocità di crescita del virus e avranno la possibilità di valutarne gli effetti in un arco temporale di 2-3 settimane. Quindi, come ho più volte ripetuto nei giorni scorsi, le decisioni politiche sulle restrizioni devono essere fatte non sui numeri di oggi, ma su quella che è una proiezione di numeri a 2-3 settimane, perché altrimenti noi siamo costretti sempre a rincorrere il virus, che già ha un vantaggio fisiologico su quelle che sono le decisioni politiche. Se poi lo rallentiamo o lo acceleriamo ulteriormente con le lentezze della burocrazia e le decisioni in qualche maniera molto light, molto soft, come quelle che abbiamo visto presentate ieri sera dal Presidente Conte, io credo che metteremo il turbo al virus, che nelle prossime settimane ci darà filo da torcere più di quanto ce ne stia dando adesso.
Senta, come, diciamo, qual è l'andamento e come valuta lei la crescita, cioè questi numeri in crescita? Ci sono commenti molto allarmati del professor Andrea Crisanti oggi anche in un'intervista sul Messaggero che addirittura dopo aver parlato di una necessità di un lockdown poi durante le vacanze di Natale adesso dice ma forse comunque sarà necessario anche prima. È un andamento al quale si può, come dire, accreditare l'aggettivo di esponenziale, è corretto dire che è così, l'aumento dei contagi. So che lei, ne abbiamo parlato anche così preparando la trasmissione, è molto contrario ai confronti con marzo.
Ma i confronti con marzo sono assolutamente impropri perché a parità di numeri ci troviamo in due situazioni completamente differenti. Una che veniva dall'esplosione di uno tsunami, quindi con numeri che ci permettevano di fotografare soltanto la punta dell'iceberg, quindi i pazienti molto gravi, quelli ospedalizzati, l'elevato tasso di letalità, ma non conoscevamo nulla di quella che era tutta la base del sommerso dei contagiati. Adesso invece abbiamo cominciato a ricontare i numeri partendo da una curva molto bassa, quindi diciamo che l'iceberg lo conosciamo quasi tutto ed è ovvio che avendo un denominatore molto più ampio il tasso di letalità risulta più basso, così come risultano più basse le percentuali dei pazienti ospedalizzati in terapia intensiva. Quello che preoccupa in questo momento non è il numero assoluto, perché io mi accontenterei anche di avere 20.000 casi al giorno, quasi tutti in isolamento domiciliare, senza progressione delle curve dei pazienti ospedalizzati in terapia intensiva, che purtroppo da circa una decina di giorni hanno cominciato a salire in maniera abbastanza ripida. Ecco, poi se si tratta di un'esponenziale pura piuttosto che di una semilogaritmica, piuttosto che di una quadratica, ecco, lasciamo questi lavori agli statistici. Il problema reale è che in terapia intensiva abbiamo avuto un raddoppio di casi nel giro di 8 giorni ed è evidente che questo preoccupa di più. Tanto che se fino a fine settembre, anche facendo dei modelli di simulazione, si potevano prevedere circa 1.200-1.300 posti in terapia intensiva e circa 10.000 in ospedale, a oggi questi numeri sono molto molto più elevati, ma perché le previsioni dipendono da quella che è la tendenza della curva e questa purtroppo adesso sta salendo in maniera abbastanza ripida.
Ma quindi non è vero com'è la questione della gravità, diciamo così, e anche della letalità di questo virus? Cioè non è vero che c'era stata
Guardi, Alessandra.
Sì.
Su questo si sono create delle narrative, non dico false, ma di interpretazione differenti. Noi abbiamo visto una gravità eccessiva del virus per il sovraccarico enorme a cui sono stati sottoposti i servizi sanitari. Cioè, il virus di per sé non ha una gravità da determinare un tasso di letalità come era quello della Lombardia di circa il 18% nel mese di marzo. Quello che succede è che quando i servizi sanitari si sovraccaricano, in particolare quelli ospedalieri, è ovvio che non c'è la possibilità di gestire i pazienti con una tranquillità di personale, di attrezzature, di apparecchiature, ma soprattutto è questo flusso enorme che, determinando il sovraccarico, peggiora l'esito clinico della malattia. Quindi nel momento in cui noi abbiamo troppi pazienti da gestire in ospedale, è ovvio che ne aumenta la loro gravità e anche la letalità. Quindi quello che è fondamentale nella seconda ondata è cercare di tenere più basso possibile il numero dei contagi, prima sul territorio e poi in ospedale. Adesso il problema è che è saltato un po' l'argine territoriale, perché il numero di contatti da tracciare sarebbe talmente elevato che non riusciamo, i servizi territoriali non ce la fanno più, tanto che le file drive-in piuttosto che le difficoltà per ottenere un tampone sono di fatto, diciamo, spie indirette del fatto che il tracciamento territoriale e il testing è saltato, perché quando i numeri erano troppo bassi non è stato adeguatamente potenziato.
Allora, do il